27esima domenica. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Abacuc, dai capitoli 1 e 2. Leggiamo i primi versetti. Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti? A te alzerò il grido, violenza e non salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e violenza, e ci sono liti e si muovono contese. Fino a quando, Signore? Ecco, questa domanda attraversa tutta la Bibbia e tutta la storia. Quante volte Israele, fino ai lager di sterminio, ha gridato a Dio: fino a quando? Dove sei? E quante volte ogni uomo, anche e soprattutto nell'ultimo momento della sua vita, non ha ripetuto questa domanda rivolta a Dio? All'inizio della storia biblica, il Creatore, che cerca l'uomo smarrito e in fuga nel giardino divenuto ormai estraneo, chiamandolo grida: dove sei? E quindi una domanda che riguarda Dio e riguarda l'uomo. E la risposta è venuta da Dio. Ma l'uomo non sempre l'ha intesa e l'intende, ed è così ancora. Anzi, sembra che il grido del profeta ci parli di eventi che fanno parte proprio della nostra vita, della vita odierna. È proprio la conoscenza della realtà che ci fa gridare a Dio. Infatti, chi non è consapevole di ciò che lo circonda, vive in una bolla chiusa su se stesso. Ma chi vede ed è consapevole non può che alzare a Lui la sua voce. Ed ecco la risposta ricevuta dal profeta. Il Signore rispose e mi disse: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette, perché la si legga speditamente. È una visione che attesta un termine, parla di una scadenza e non mentisce. Se indugia, attendila, perché certo verrà e non tarderà. Ecco, soccombe colui che non ha l'animo retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede. Stiamo attenti a questa parola, visione. Quando il Signore dice: scrivi la visione e incidila bene sulle tavolette. Nella tradizione profetica ha un significato preciso. E di quale visione, infatti, si tratta? Non è un'apparizione, non è un sogno, non è una proiezione. Non è tutto ciò che in genere intendiamo per visione, ma è una capacità data all'uomo, che purtroppo spesso non sa neanche di averla. È data qui al profeta, in modo particolare, di comprendere il senso degli eventi alla luce della sua fede. Vedere, comprendere il senso degli eventi. È l'essenza stessa della profezia, che non è una visione del futuro, come accade ai veggenti. Spesso noi confondiamo appunto i profeti con i veggenti. E non è una costruzione mentale, ma è il vedere il senso delle cose alla luce della fiducia in Dio. La realtà ci presenta immagini di desolazione, di violenza, di crisi. A volte abbiamo l'impressione di vivere in un incubo. Ebbene, secondo questa parola di Dio al profeta, la fiducia in Lui ci insegna che il senso di questa storia non è la fine. Non è il fallimento, non è ciò che vediamo con gli occhi, perché quello che vediamo con gli occhi e quello che nasce dalle nostre mani e dal nostro cuore è opera nostra. Ma quello che Dio compie, ed è un'opera forse ancora invisibile e sconosciuta, ma reale, è ciò che ci è concesso di vedere secondo la nostra fede. E la conosceremo, imparando a riconoscere la giustizia di Dio, il riparatore nascosto delle nostre fratture, che ci insegna a vivere questa storia in forza proprio della nostra fede in Lui, anzi che ci chiede di collaborare con Lui e con la sua opera di riscatto, proprio con la nostra fiducia nel suo compimento. La comprensione del senso della storia in cui Dio opera per la salvezza, questa è la visione che Egli ci chiede di incidere dentro di noi e nella realtà che ci circonda, perché questa è la nostra collaborazione con Lui, il servizio che ci spetta come risposta al suo servizio d'amore per noi. La seconda lettura è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al capitolo 1, di cui leggeremo due brevi versetti. Dio, infatti, non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di carità e di prudenza. Custodisci, mediante lo Spirito Santo che abita in noi, il bene prezioso che ti è stato affidato. Ed è questa visione, questa capacità di vedere il senso delle cose che Dio opera nel mondo. E ora siamo nella pagina evangelica da Luca, capitolo 17, versetti da 5 a 10. E gli apostoli dissero al Signore: accresci in noi la fede. Il Signore rispose: se aveste fede quanto un granello di senape, potreste dire a questo gelso: sradicati e vai a piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe. La richiesta degli apostoli: accresci la nostra fede, ci è molto familiare. Abbiamo infatti la tendenza a pensare che la fede sia un bene, come tutti gli altri beni che vorremmo avere perché la nostra vita sia piena. E pensiamo anche spesso che tutto dipenda dalla misura, dalla quantità di ciò che possediamo. Più fede abbiamo, più tutto ci sarà facile. Così pensiamo alla fede come a un bene materiale. La risposta di Gesù è sconcertante a prima vista perché ci dice che non si tratta di avere tanta fede, ma di avere una fede vera, autentica, non come potrebbe sembrare dall'esempio di Gesù, tale da fare miracoli, ma tale da trasformare la vita. E appunto consideriamo proprio queste parole dell'esempio che Gesù ci fa. Intanto il granello di senape, dobbiamo sapere che assomiglia più a un granello di polvere che a un seme da piantare. Infatti è appena visibile, eppure possiede in se stesso una forza di fecondità e di crescita davvero notevole. Se la nostra fede fosse così, avrebbe la forza di trasformare le cose intorno a noi e dentro di noi. Il gelso è un albero dalle radici profondamente radicate nella terra. È l'immagine di tutto quello che a noi sembra inamovibile, tanto più se si tratta di trapiantarlo nel mare, opera impossibile. Eppure il Signore dice agli apostoli che la vera fede è quella che crede in un cambiamento così radicale della realtà, che ne basta un granello per trasformare il mondo, non in maniera scenografica e spettacolare, ma nella sua sostanza. Infatti quel gelso, radicato così profondamente nella terra, rappresenta tutto quello che per noi non può e non deve cambiare, e il suo uscire dalla terra con tutte le radici per immergersi nel mare è come un nuovo inizio, è qualcosa che trasforma anche il mare in un grembo fecondo di vita. Ed ecco gli altri versetti. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà quando rientra dal campo: vieni subito e mettiti a tavola? Non gli dirà piuttosto: prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu? Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Il servo è la figura della disponibilità e dell'obbedienza. Ma il modo in cui l'intende Gesù non corrisponde a come l'intendiamo noi abitualmente. Per noi la condizione di servo rappresenta la dipendenza totale da un padrone, e dunque la sottomissione, e dunque la mancanza di quella condizione di libertà che dà valore alla persona umana. Eppure, se ci pensiamo, dopo tante rivoluzioni e tante lotte nel mondo intero, non solo la condizione di servo non è scomparsa, ma si è travestita in altre forme, che sono anche peggiori di quelle di prima, perché più subdole, nascoste e avvilenti. Ma cosa intende dunque Gesù con l'esempio del servo? Intende una condizione a cui l'uomo è chiamato da Dio stesso, al servizio del bene degli altri e del mondo in cui vive. Il suo lavoro nei campi, e cioè la nostra fatica quotidiana, non è fine a se stessa, ma sfocia, come vediamo nell'esempio, nel servizio della mensa, dove tutto è orientato al bene di chi vi partecipa e di tutta la casa. Solo dopo aver compiuto questo servizio, l'uomo può pensare a se stesso, non prima. E quando sa di aver compiuto il suo servizio, non attribuisce il merito a se stesso, non si vanta, ma afferma di essere inutile, non nel senso di quello che ha fatto inutilmente, come se appunto l'opera compiuta non servisse a niente, ma nel senso di chi, nel servire, è uno strumento nelle mani di chi lo governa. Anzi, è chiamato a servire proprio nella sua inutilità, e rispondendo a chi lo chiama diventa simile a lui, di cui San Paolo nella lettera ai Filippesi disse che spogliò se stesso divenendo servo fino alla morte, cioè fino a condividere tutto della conduzione umana. Il servo compie l'opera che gli è affidata in quella casa, sapendo non di essere padrone di ciò che fa, ma di rispondere alla fiducia del padrone che lo sostiene in ciò che fa. In questo esempio del servo, Gesù ci presenta se stesso e il suo servizio nel mondo fino alla mensa del regno a cui tutti siamo invitati.